febbraio del 2009. Ieri è stata la giornata del ricordo che, come tutti sappiamo, istituita con legge del 2004, ha tentato di mettere su un terreno abbastanza ipervalutato la questione della confine, ciò che è successo nei confini orientali dell'Italia all'indomani del secondo conflitto mondiale, con un'operazione che così portata avanti dalla destra, che però poi tutto il quadro politico italiano ha accettato. Secondo alcuni storici che adesso intervistiamo, che salutiamo, Sandy Volk, diamo il buongiorno. Ciao Sandy, buongiorno.
Buongiorno.
Uno degli storici che insieme ad altri, Alessandra Kersevan, Claudia Cernigoi ed altri, hanno tentato di rimettere con i piedi per terra un'analisi esatta di questo andamento, di quanto è successo. In realtà quella giornata di ricordo è stato un po' un regalo fatto alla destra revisionista per revisionare un po' i crimini italiani fatti nei Balcani, degli eserciti italiani fatti nei Balcani del periodo fascista, ma non solo nel periodo fascista, e che hanno portato appunto ad un convegno fatto lo scorso anno dal titolo Foibe, revisionismo di Stato e amnestie della Repubblica, che è stato pubblicato, gli atti di questo convegno, in un libro che è attualmente in distribuzione per la casa editrice KV. Poi casomai daremo in termini di questa trasmissione, perché non è facile reperire in libreria, come è possibile chi lo volesse leggere, un libro molto interessante. Allora noi diamo subito la parola a Sandy Volk, facendo questa domanda che prendiamo proprio dalla relazione introduttiva di questo convegno, che iniziava con queste parole: quello che oggi viene chiamato revisionismo ha radici lontane che risalgono al periodo finale della Seconda Guerra Mondiale, quando il movimento partigiano divenne un pericolo mortale per le classi dominanti che avevano messo al potere il fascismo, abbandonandolo solo quando il fascismo appunto divenne chiaro che i sogni imperiali si stavano trasformando in una catastrofe che minacciava di travolgere il loro stesso ruolo dominante, perché gran parte degli uomini e delle donne che erano diventati partigiani le armi non le avevano prese soltanto per liberarsi dall'occupazione nazista e fascista, ma anche per spazzare via chi del fascismo era stato il padrino e per costruire un mondo diverso che sembrava possibile a portata di mano. E allora Sandy, questo è un po' il motivo per cui poi la lotta di resistenza, quando ancora era lotta di resistenza contro l'occupazione nazista e fascista, ha avuto all'interno un risvolto in cui è diventato per alcuni soggetti che qui appunto si individuano come i poteri forti, ma anche parte delle potenze alleate, il pericolo è diventato il comunismo trionfante, e questo un motivo per cui poi si è venuto fuori appunto il problema delle foibe. E allora dici un po' il quadro che tu hai delineato esattamente su questo andamento.
Sì, beh, penso ci sia non molto da aggiungere, insomma un quadro un po' sintetico, ma corrisponde alla realtà dei fatti. Dobbiamo ricordare che per esempio l'episodio greco, dove gli inglesi intervengono direttamente contro il movimento partigiano a guida comunista, contro l'Elas e l'EAM, per impedire che questo movimento, che era maggioritario in Grecia, prendesse in qualche maniera il potere, ovvero rimettesse in discussione gli accordi che c'erano stati col governo invece monarchico, con un intervento diretto delle truppe inglesi. Addirittura vengono trasferite dal fronte italiano in Grecia, evidentemente era più importante quel fronte di quello contro i nazisti in quel momento, e da cui poi nasce la guerra civile greca, che si protrarrà poi fino al 49. È un esempio che di quello che poteva succedere da altre parti, nel caso un movimento partigiano non troppo aggredito avesse avuto la forza di assumere il potere nel paese, in Italia come da altre parti. Credo che quanto viene delineato in quella introduzione sia del tutto condivisibile e anche molto corretto, devo dire. sì, non saprei cosa aggiungere, devo dire.
No, ecco, io l'elemento centrale è stato questo. Tra l'altro abbiamo anche altri episodi durante gli ultimi mesi della Resistenza, l'ultimo anno, in cui all'interno della Resistenza comincia la guerra fredda, quella che poi verrà chiamata guerra fredda, ossia di un atteggiamento da parte delle potenze alleate o di settori dei vari comitati di liberazione nazionale in cui diciamo comincia ad emergere quello che sarà il prossimo nemico, che sarà non più il fascismo, il nazifascismo, ma in via di essere sconfitti, ma il comunismo. Questo avviene anche nelle aree occidentali della Resistenza italiana, non solo nel Cuneese, nel Piemonte, eccetera. Ecco, però ci sono due errori clamorosi che tu segnali ed altri storici segnalano molto bene in questo convegno, due falsi clamorosi che permettono poi di far viaggiare il falso complessivo sulle foibe. A parte il problema del numero, il numero esaltato, che qui su questo libro è dettagliato la falsificazione, ma il fatto che si mischiano due fenomeni abbastanza diversi. Uno, alcuni elementi che possiamo chiamare di resa dei conti, cioè di uccisioni di collaborazionisti o ex fascisti nell'immediata liberazione, e l'altro di dire questi fatti sono avvenuti dal 43 al 45, dimenticando che la liberazione di quelle zone, il potere popolare in quelle zone è durato solo 20, 30 o 40 giorni, poi è tornata l'occupazione nazista e poi nel 45 c'erano già le truppe alleate. Ecco, questo errore, quindi questi doppi errori di
sì, più che errore io lo definirei errore voluto.
Esatto.
Sì, ma ci sono diverse mistificazioni, che riguardo a questa questione del cosiddette foibe d'esodo, si inizia dall'uso del termine foibe, che è assolutamente improprio per definire quello che intendono definire, le uccisioni, ovvero le morti di persone avvenute per cause, per motivi diversi, perché si mettono tutti assieme coloro che sono stati realmente infoibati, poi va detto infoibati sia da parte in episodi di rese dei conti, cose del genere, ma anche rese dei conti personali, ovvero episodi di banditismo, che non sono tutti attribuibili a un unico soggetto, ci sono poi quello che succede da tutte le parti in Europa in quel periodo, cioè il disarmo delle truppe naziste e collaborazioniste e l'internamento dei militari di queste formazioni in campi di concentramento. La stessa cosa succede da noi, e nei campi di concentramento da noi come altrove la gente poi anche muore per fame, per malattie, anche per maltrattamenti. Ci sono poi gli arresti da parte di formazioni della polizia segreta, la polizia politica jugoslava, che sono un altro soggetto ancora. Ci sono episodi di giustizie sommarie con fucilazioni, passaggi per le armi o cose del genere sul posto. Ci sono però anche episodi di processi con poi sentenze eseguite, in alcuni casi sentenze capitali. Ecco, tutte queste cose sono fenomeni diversi che andrebbero studiati separatamente e non possono essere accomunati tutti assieme e denominati soprattutto come fenomeno delle foibe, perché in realtà, anche stando alle cifre che sostengono i sostenitori della foibologia cosiddetta, anche stando a quelle cifre gli infoibati sono quelli reali, cioè le persone i cui corpi sono stati recuperati da queste voragini sono una minima parte della cifra totale che questi signori sostengono, che va da qualche migliaio a diverse decine di migliaia, quando accertatamente una delle poche cose certe sono i corpi che sono stati poi effettivamente recuperati, che non vanno oltre gli 800. Quindi questo è un primo fatto, e poi c'è un'interpretazione delle vicende di quelle terre che anche in questo caso è la stessa che veniva data all'epoca dei fatti, in pratica dal 43 poi 45, quando si diceva che l'esodo sarebbe stato la conseguenza delle foibe. Non è assolutamente così. Se andate a vedere l'ampia poi diciamo letteratura sulla questione dell'esodo che sta venendo fuori, ben pochi, c'è anche, inizia ad esserci una raccolta di testimonianze, cose del genere, ben pochi di coloro che se ne sono andati da quelle terre se ne sono andati in conseguenza delle foibe, in qualche maniera. Le motivazioni per cui le persone se ne sono andate sono state molto varie, va tenuto presente che una buona parte di coloro che se ne sono andati, per esempio, non erano di nazionalità italiana e quindi è difficile che se ne siano andati per rimanere italiani, visto che non lo erano. Ci sono motivazioni politiche, per una parte, per il ceto dirigente di quelle terre, sicuramente se ne sono andati perché non avevano capito che non avrebbero mantenuto il loro ruolo sociale, il loro potere, però per le altre, ed è la gran parte delle persone che se ne sono andate, le motivazioni andrebbero ancora studiate. Invece con questa legge che istituisce la giornata del ricordo si è data in pratica un'interpretazione ufficiale, e in questo senso anche il titolo del libro, di revisionismo di Stato, che non si esaurisce solo in quelle motivazioni, ma con il quale abbiamo a che fare quasi quotidianamente ormai. Io ho saputo cosa ha detto ieri il Presidente della Repubblica Napolitano, ha parlato di italiani uccisi, mondi di ogni colpa. Ecco, basta scorrere un po', e questo c'è anche nel libro, i nominativi e le biografie di coloro che hanno ricevuto, ovvero alla cui memoria è stato dato il riconoscimento che ogni 10 febbraio danno ai parenti di questi cosiddetti infoibati, per rendersi conto che tanto mondi di ogni colpa quelle persone non lo erano, insomma.
Poi in alcuni casi, diciamo, di quelli dopo il 45, alcuni sono stati addirittura processati e condannati e poi fucilati dai comandi alleati, in cui c'erano inglesi, quindi non attribuibili ai partigiani jugoslavi sicuramente, no?
Sì, ma alcuni, il caso più eclatante è stato negli anni passati, che ha suscitato anche un vero e proprio incidente diplomatico con la Croazia. È il caso di Sarentino, Vincenzo Sarentino, che è stato giudicato nel 47 in Jugoslavia e condannato a morte in quanto criminale di guerra, perché faceva parte del tribunale speciale per la Dalmazia, cioè un tribunale che viaggiava per tutta la Dalmazia e combinava, diciamo, dava una veste legale a quelle che erano le rappresaglie, condannando a morte anche persone la cui appartenenza semplicemente alla, ovvero la cui collaborazione con il movimento partigiano era molto ma molto dubbia. Questa è una sentenza passata in giudicato e anche secondo la legge questa persona non avrebbe dovuto ricevere quel riconoscimento, ma ci sono casi simili, altri, e ci sono casi anche peggiori di riconoscimenti dati a persone che sono cadute in combattimento contro i partigiani. Quindi è stato dato un riconoscimento a un combattente fascista in qualche maniera.
Sì, fece arrabbiare il presidente Mesic, credo, non so chi altro, sloveno, ebbe dei toni duri nei confronti, no? Ci fu un po' di polemica, mi pare.
Sì, ma io, conoscendo un po', venendo da quelle parti, le reazioni sono ormai molto chiare a quello che succede in Italia ogni anno ormai. Quest'anno so che a Capodistria è stata fatta una 3 giorni di Il Nostro Ricordo, in contrapposizione proprio alla giornata del ricordo. L'idea che in questi paesi si sono fatti di quello che sta accadendo in Italia è, secondo me, anche corretta, è quella di un processo di rivalutazione del fascismo senza se e senza ma, insomma.
Esatto, e questo è il fatto più grave che tra un po' approfondiamo. A proposito dell'esodo, volevo dire, appunto, questo, come hai detto tu, il tentativo di unire i due, far risultare l'esodo come conseguenze delle foibe e non così. Tra l'altro c'è un dato che qui mettete appunto sul libro, dell'altro esodo avvenuto in tutt'altra zona, dei territori restituiti alla Francia, Briga e Tenda, no? sulla zona occidentale, nelle quali in questi territori, e qui lì non si parla, nessuno parla della Francia come diciamo anti-italiana, però ci fu un esodo in percentuale maggiore di quello che c'è stato nelle zone del confine orientale.
Sì, in cifra assoluta sicuramente non è paragonabile,
no, però
ha riguardato alcune centinaia di persone, però in termini, diciamo, percentuali è stato sicuramente molto più totale l'esodo da Briga e Tenda che non da Istria, Dalmazia, queste cose. Ma ci sono altri episodi simili che non vengono ricordati, per esempio l'esodo dalle colonie,
certo.
L'esodo da Rodi, dalle isole del Dodecaneso che hanno fatto parte dell'Italia dalla prima guerra mondiale alla fine della seconda, sono episodi che non si ricordano, come non si ricordano episodi simili a quelli delle foibe, con cifre anche abbastanza accertate, sempre riguardanti la Francia, per esempio. Voglio ricordare che i militari italiani che sono stati catturati in Tunisia e che sono finiti nei campi di concentramento gestiti dai francesi sono morti in percentuali altissime. Penso che su 30-40 mila prigionieri in questi campi ne sono morti nel giro di un paio d'anni fra i 3 e i 4 mila, ed è più o meno la cifra di cui si parla riguardo alle foibe cosiddette, ma di questi militari, e questi sono morti effettivamente solo perché italiani, sono stati lasciati morire nei campi, vivevano in buche, non avevano neanche una tenda o cose del genere, sono morti di fame e di stenti, ma di questi evidentemente non sono utili e quindi non c'è interesse a ricordarli.
Certo, e poi per non parlare di tutti, diciamo, dei territori colonizzati dall'avanzata tedesca, che per esempio in Cecoslovacchia o in Polonia, che hanno prodotto un esodo al contrario, cioè di popolazione tedesca buttata via da quelle zone, che arriva a 15 milioni di persone, cioè un esodo abbastanza forte in quelle zone. E qua. No, un'altra cosa volevo dire, prima di giungere un po' alla domanda, diciamo, un po' clou, il fatto che dopo l'8 settembre, no, il periodo che qui alcuni studi dicono durò 20 o 30 giorni, il periodo di potere dei partigiani in quelle zone, poi ritornarono i nazisti, un po' come successe in Italia, no, dopo l'8 settembre,
sì.
Ecco, e i nazisti tornarono, misero ancora più di prima il pugno di ferro, è successo ovunque, perché avevano intanto l'acqua alla gola e perché si sentivano ormai la situazione abbastanza in arretramento, e loro fecero delle esecuzioni sommarie, come era normale fare per le truppe tedesche, e utilizzarono alcuni di questi morti, furono poi buttati come cadaveri, no, come era uso da quelle parti, anch'essi nelle foibe. Eppure, ecco, se non si usa, cioè si dice infoibati dal 43 al 45 senza tener conto di questo periodo di ritorno del dominio nazista in quelle zone.
Sì, in effetti i morti evidentemente non sono tutti uguali. Sì, i nazisti, anche perché lì c'era stata questa insurrezione popolare, e hanno trovato una resistenza in alcuni casi anche parecchio forte, per cui hanno impiegato il pugno di ferro, si sono vantati di aver eliminato 10-12 mila ribelli in quei territori, probabilmente la cifra è leggermente esagerata, ma alcuni migliaia di morti penso ci sono stati. L'uso delle foibe, ci sono tracce del fatto che sarebbero state utilizzate dai fascisti già prima ancora della guerra, per eliminare i loro oppositori, quindi anche in questo caso è un uso abbastanza improprio di questo termine, perché non è attribuibile a un solo periodo storico in qualche maniera. E praticamente chi si è inventato probabilmente quel tipo di uso poi l'ha attribuito a qualcun altro. Sì, evidentemente, ripeto, i morti non sono tutti uguali. Oggi come oggi, diciamo, i morti fascisti sono diventati più importanti dei morti antifascisti.
Certo, dunque, però torniamo un po' alle origini, no, di questa, del perché, nonostante i tentativi che voi qui dite giustamente, iniziarono i tentativi dei fascisti, o comunque delle destre, che di portare avanti questo problema delle foibe fin dall'immediato dopoguerra, nella riformazione delle formazioni fasciste, che in Italia poi diede luogo al movimento sociale e altre cose di questo tipo, però per tutto un periodo non hanno trovato accoglienza nelle istituzioni queste loro tensioni degli ex fascisti, finché nel 2004 arrivarono ad avere una copertura pressoché totale del quadro politico italiano, cioè anche la cosiddetta sinistra in qualche modo, come dire, sottoscrisse questo atto di profondo revisionismo. Ecco, una valutazione, come mai?
Sì, è stata votata da tutti tranne da Rifondazione e Comunisti Italiani all'epoca.
Sì.
Come mai? Questo è, penso, a mio giudizio, è l'atto che assegna, e a giudizio anche dei protagonisti politici di questa cosa, dei rappresentanti delle varie formazioni politiche in Parlamento, questo è l'atto che in qualche maniera ha segnato quella che viene chiamata la pacificazione, una pacificazione raggiunta in nome di, diciamo, di superiori interessi nazionali, cioè della riscoperta di una comunità nazionale organica in cui al di là di classi e distinzioni di tipo sociale o di altro tipo, gli interessi sarebbero comuni, in pratica un nuovo, diciamo, nazionalismo italiano, nel nome del quale si è arrivati a questa pacificazione, sancita appunto con questa giornata del ricordo, che per adesso è ancora il punto, diciamo, più alto di questa campagna di revisione della storia, in cui i fascisti diventano i benemeriti e gli antifascisti diventano i criminali.
Senti, dunque, domani ci sarà, cioè no, scusa, oggi pomeriggio ci sarà qui a Roma all'Università a Lettere, a partire dalle 16:30, un incontro a cui parteciperai anche tu, no? Infatti sei in procinto di recarti a Roma. Ecco, leggiamo dai giornali di questa mattina che questo la dice tutta di questa, dell'utilizzo di questo revisionismo. Ci stanno i movimenti fascisti, diciamo neofascisti, all'università, hanno fatto un appello al rettore perché vieti questo convegno che si terrà oggi pomeriggio alle 16:30 a Lettere. Ecco, ora speriamo che non succeda niente, che vada tutto bene. Ricordiamo, ci sarà anche Nicola Tranfaglia, storico, ci sarà oltre te anche Davide Conti, poi ci sarà un esponente dell'AMPI, dell'Associazione Partigiana, per parlare del perché sia delle foibe e del perché questo revisionismo che tenta appunto, come dicevi tu, di mettere sullo stesso piano, anzi addirittura di rivalutare purtroppo sì. Ecco, quindi si continua a dare agio, spazio alle formazioni neofasciste, e soprattutto questo a Roma lo vediamo purtroppo da troppo tempo in maniera pericolosa. Dalle vostre parti, sui confini orientali, come si nota preoccupante ritorno di movimenti non solo fascisti ma anche nazionalisti, identitari, insomma la Lega, le Ronde, tutta questa dinamica qui, come si... che valutazione?
Sì, non è un fenomeno solo nostro, che da noi, nelle nostre parti abbia particolarità, diciamo, forse nelle nostre parti ha la particolarità di avere un'intonazione particolarmente irredentista e cose di questo tipo, ma è un fenomeno nazionale. Voglio ricordare che questa riscrittura non serve al passato, come dico sempre, il passato è il passato, non lo si cambia, ma serve all'oggi, e questa riscrittura è servita a legittimare non solo i post-fascisti, ex-fascisti o come vogliono definirsi, ma anche quelli che tutt'oggi si definiscono fascisti orgogliosamente, come le formazioni che contestano il convegno di oggi pomeriggio. Mi fa ridere, devo dire, il fatto che venga contestata per esempio la presenza, un convegno in cui sono presenti esponenti dell'AMPI, o persone come Nicola Tranfaglia, non parlo di me, insomma, mi pare veramente siamo giunti all'assurdo. Queste cose servono appunto a legittimare anche gli attuali fascisti e farli passare come portatori semplicemente di un'ideologia un po' diversa da altre, ma del tutto legittima in una repubblica democratica, dimenticando e cancellando completamente quello che è stata la realtà concreta dei fatti del fascismo, cosa è stato il fascismo. Ed è un processo questo che insomma è legato anche a questa riscrittura della storia, la cancellazione della conoscenza di quello che è stato il fascismo.
Senti, io ti ringrazio, ti ringraziamo per questo tuo lavoro, per il lavoro che fate voi, estremamente egregio. Ci si incontra oggi pomeriggio quindi all'università, sperando che vada tutto bene, e soprattutto cerchiamo di divulgare questo libro che è estremamente interessante, questo che ha visto le stampe poco fa, che di cui daremo adesso tra un po', anche siccome non si trova facilmente in libreria, l'indirizzo per in internet della casa editrice, per, dove si può appunto prenotare, perché altrimenti è difficile reperirlo, no?
Sì, io vi ringrazio per l'aiuto, l'intervista e anche la diciamo pubblicità che fate a questo libro, che secondo me è un libro importante anche per quello che sta scritto dentro. Con interventi importanti da parte di Matteo Domignoni, Luca Bogdanic, Alessandra Kersevan, Paolo Consolaro, Claudia Cernigo e mio. Per alcuni versi e con alcuni di questi saggi che sono veramente anche fondamentali, ritengo, per chiarire bene questa questione.
Certo, c'è anche un messaggio di Angelo Del Boga, che qui abbiamo sentito più volte, a proposito di altri stermini fatti dagli eserciti italiani in altre zone, in particolare in Africa, durante lo stesso periodo, quindi è molto bello questo appello che fa, questo messaggio di Angelo Del Boga in apertura del libro.
Sì, quella parte lì è appunto, sono le amnesie della Repubblica. Quello che la Repubblica non vuole ricordare, appunto.
Ti ringraziamo Sandi e buon lavoro, allora, continua così.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Sandy Walk e questa sua analisi. Dunque, dicevamo, il libro che è molto interessante, vi consigliamo di prendere, tra l'altro ha un costo molto contenuto, costa 10 euro ed è sono gli atti del convegno Foibe, la verità contro il revisionismo storico. È un convegno tenuto esattamente l'altro anno di questi tempi, il 9 febbraio del 2008 a Sesto San Giovanni a Milano, ed è pieno di articoli interessanti, appunto, che diceva molto interessanti. Siccome non è facile reperirlo in libreria, perché la casa editrice non ha un distributore che lo riesce a portare in tutte le librerie, noi vi diciamo la possibilità di trovarlo. Potete scrivere, andate sul sito www.kv, così come lo dico, la prima lettera è un K, appunto, kv.it, e lì trovate la possibilità di farvelo inviare, insomma, anche in gruppo, in più copie, se siete un'associazione. Altro. Adesso intanto salutiamo Gavino, che è al telefono con noi. Ciao Gavino, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao Salvatore.
Dunque, adesso poi commenteremo insieme e facciamo una riflessione insieme. Adesso ci sentiamo però un'intervista di una staffetta slovena, di una donna slovena che faceva la staffetta partigiana, che poi fu portata in un campo di sterminio e per fortuna ne è uscita viva, e questa è la sua testimonianza. Ascoltiamola, poi la commenteremo insieme.
Io sono Vilma Braini di Sant'Andrea, Gorizia, Friuli Venezia Giulia. Sono slovena, di origine slovena. E dopo il luglio, la caduta del fascismo, ero ancora giovane. Sono del 28. E abbiamo, tra giovani ci si parla, ci si chiari. Tante cose si chiede come cosa, perché noi non dovevamo parlare lo sloveno. Ho fatto tutte le scuole italiane, e dove andavi, dove, sotto il fascismo logico, dovevi sempre parlare soltanto l'italiano. In tutti i negozi dove andavi c'era scritto: qui si parla soltanto l'italiano. E quando andavamo alle scuole elementari o andavamo fuori a comprare qualche cosa, i genitori ci dicevano, la mamma specialmente, la nonna anche: guarda, se qualcuno ti chiede cosa parli a casa, devi ricordarti di dire che parliamo soltanto l'italiano. E così è stato fino al luglio del 43, quando è caduto il fascismo. Ci siamo incontrati con dei studenti più grandi di noi, che sapevano tante di queste cose, con dei partigiani del luogo e anche dei vicini paesi sloveni, e lì abbiamo incominciato a capire e a conoscere la storia dei partigiani, e da allora abbiamo aderito all'OEF, alla lotta di liberazione. È arrivato l'8 settembre, ci siamo organizzati talmente bene che gruppi di giovani con partigiani più anziani, così, chi al ponte 9 agosto, chi ad altre uscite da Gorizia verso il Friuli, verso l'Italia, aspettavamo tutte le truppe italiane che, sbandate, andavano via dalla Jugoslavia allora, e chiedevamo loro armi, munizioni, tutto quello che avevano di militare per poter dare ai partigiani, ce lo davano senza problemi. E così ho iniziato la mia lotta. Facevo tante cose, medicinali, vestiario, da mangiare, viveri. Si organizzava con gente del paese. C'era un posto dove si poteva portare questa cosa, e da altri paesi venivano a prendere con camioncini, se avevano, o carri, contadini e così, e portavano dove dovevano portare. Così ho collaborato e lavorato per i partigiani, e con i partigiani fino all'aprile del 1944. Quando una mattina sento bussare la porta della camera da letto, entrano degli SS con un interprete sloveno, mi chiedono se sono Braini Vilma, rispondo di sì, e mi dicono di seguirli, come hanno arrestato anche mio zio, fratello di mio papà. Mio papà non c'era a casa, era stato mandato in Sardegna come battaglione speciale, perché è sloveno, senza le stellette. Erano vestiti di militari, però non avevano queste, perché sloveni. Dunque, Sant'Andrea, quel giorno siamo stati arrestati una decina, anche una mia amica della stessa mia età, che era in questo campo di concentramento, Stana si chiama, Stana Logar, e qui è rimasta per 40-50 giorni, non so esattamente quanto tempo, 2 mesi credo, e poi sono andate via a lavorare nelle fabbriche con altri. Questo ho saputo tutto dopo. E cioè, io ho lavorato con i partigiani sloveni, perché Sant'Andrea Una volta era un comune slovena, sotto l'Austria prima e poi anche subito sotto l'Italia, ma nel 28, all'evento dei fascisti 27-28, il comune di Sant'Andrea è stato tolto, è andato sotto Gorizia, è un rione di, oggi come oggi ancora, di Gorizia, ma sempre sloveno. Questo momento storico per me è una cosa molto brutta. Io ammiro tutti quelli che organizzano e che fanno, che portano questi giovani per far conoscere loro la storia. Perché vi dirò, quando noi tornavamo dalla Germania, questo nell'agosto del 45, finita la guerra, che tornavamo a casa, come tornavamo a casa? Piangendo e urlando, dicevamo, scendendo dai treni di allora, dicevamo mai più guerra, mai più quello che è successo. E oggi? E oggi torna a succedere, non è più piacevole. La gente dovrebbe fermarsi un attimo e parlare. Parlare con tutti, bianchi, rossi, gialli, indifferentemente dal credo politico e purtroppo religioso, che secondo me tutte queste cose sono le religioni, non so come spiegarle, perché ognuno ha un credo e io sono atea, non credo, io credo soltanto quello che tocco. Perché quando arrivavamo nei campi di concentramento, che si è visto tutto quello che si è visto, qualcuno pregava, ma non abbiamo risolto niente. Se si poteva chiamare aiuto a qualcuno, alla mamma, a qualcosa, ma nessuno ci ha dato in aiuto, se non fra di noi, per un pezzettino di pane, per un sì o per una, ci si poteva aiutare, c'era una solidarietà soltanto guardandoci. Se qualcuno aveva bisogno, avevi sempre una mano tesa, ma fra di noi non c'era nessun altro. Se c'erano le bloccove, le SS, quelle ti bastonavano o ti castigavano o tante cose. Io sono passata da Ravensbrück ed ero a Bergen-Belsen. E quello era un lager di sterminio. Da qui andavano a lavorare, in principio anche poi. Alla fine c'era anche il sterminio, specialmente, e anche subito Birkenau. Ma da Bergen-Belsen non si andava a lavorare, eccetto per i lavori del lager. Lì c'era il forno crematorio, c'erano tre camini che fumavano giorno e notte. E tu camminavi sulle ceneri, e le ceneri erano dappertutto, dove ti voltavi erano ceneri. All'inizio non si capiva, due o tre giorni all'inizio non si capiva cos'era, e poi ci hanno detto tu cammini sulle ceneri dei tuoi compagni di sorte e così via. Abbiamo sofferto in queste baracche cose che non si potranno mai descrivere abbastanza, perché la fame, l'umiliazione, non eri più nessuno, eri soltanto un numero. Entrando in questo campo ci hanno tolto tutto, ci hanno dato delle vesti stracciate, sporche, piene di fiocchi, con un cappotto che sulla schiena aveva un quadrato di questa stoffa qui con il triangolo rosso, perché noi eravamo politiche, e ho scritto italiano, IT.
E dunque, avete sentito questa toccante esperienza? Tremenda. Bene, di questo, questo era appunto i partigiani, come vedete, oppure anche le staffette, questa è una staffetta partigiana jugoslava, slovena, che poi fu portata appunto ad Auschwitz. Dunque, Gavino, allora, un fatto che tocca lo stomaco, quest'ultima testimonianza, quella di Sandy Walk, molto interessante, e rispetto a questo revisionismo, questo tentativo di veramente ribaltare sotto sopra la storia e far passare i perseguitati per persecutori, e insomma far ritornare in auge appunto il fascismo attraverso un revisionismo di Stato, stavolta di Stato, abbastanza preoccupante. Allora, insomma, che valutazione dai tu di questo, cioè di questa vicenda delle foibe, che ha assunto veramente ancora ieri il discorso di Napolitano, il capo dello Stato, anche se ha attenuato un po' i toni degli scorsi anni, però insomma sempre parlare di questo, di questa sorta di pulizia etnica che non c'è stata da parte del movimento partigiano jugoslavo, di questo slavo comunismo che era diventato il nemico principale subito dopo il fascismo in quell'area.
Ecco, io direi questo, questa qui è un'azione criminale, di tipo culturale, che dove cosa vediamo? Vediamo per esempio al tempo della Moratti si diceva non si deve più studiare la storia contemporanea, la storia veniva ridotta a qualche cosa così un po' d'antiquariato, di folcloristico e non invece di coscienza. E mentre invece adesso si stanno utilizzando questi periodi storici in maniera criminale, cioè mistificandole, cercando di inculcare nelle generazioni contemporanee alcune idee che servono a quelli che sono gli scopi politici attuali.
Certo.
Innanzitutto bisogna dire una cosa. C'è la crisi economica, io parto da questo, c'è la crisi economica, una crisi economica che viene da una guerra, perché volere o non volere siamo in guerra, guardiamo un pochino il pianeta sul mappamondo, se qualcuno ce l'ha ancora, indichi tutti i posti dove ci sono conflitti e vede che in pratica la globalizzazione è anche una globalizzazione della guerra. E allora si creano questo tipo di culture. Che cosa serve? Serve innanzitutto per creare una mentalità e impedire che ci fosse una nuova partecipazione di quelle che sono le masse subalterne a un protagonismo della propria vita, le scelte di vita e politiche, eccetera. E quindi si incomincia a creare questa cultura attraverso queste iniziative, tenendosi buoni gruppi di persone praticamente esaltate. Io fra l'altro ho testimonianza che nelle seconde e terze generazioni di questi cosiddetti esuli dalla Croazia, dall'Istria, Dalmazia, eccetera, di origine, che si fanno passare per origini italiane, e tutto questo, non c'è un grande interesse, però sono coinvolti in questo discorso dicendo guardate i vostri genitori, i vostri nonni cosa hanno sofferto per colpa dei partigiani, il comunismo e così via, e questi sono i discorsi che vengono fatti in occasione delle cerimonie inaugurazione di monumenti o di targhe a proposito delle foibe. Questa è un'azione criminale, altrettanto criminale quanto quella che è stata fatta nella mistificazione della storia sotto il fascismo, né più né meno. Ed è un fatto gravissimo, motivo di più proprio per impostare una battaglia in cui venga fatta chiarezza. Fare chiarezza è molto difficile. La staffetta partigiana parlava di queste truppe slovene che vengono mandate in Sardegna. Utilizzazione di queste truppe ne è stata fatta in una maniera di tutti i tipi, mettendo gli uni contro gli altri. Questa sarebbe anche tutta qui una questione che deve essere studiata nella storia, che ancora insomma gli storici onesti, quelli che si sacrificano per ricostruire la verità dei fatti, è ben poca, e quindi molte cose passano un po' sottotono. E poi il discorso che Napolitano ieri diceva dobbiamo ricordare, non tralasciamo neanche quanto ha fatto il fascismo Sì, allora, d'accordo, io non voglio una mentalità dissociata, ricordiamo bene tutto, diciamo tutte le cose come sono state, l'incendio di villaggi, la sterminazione di intere popolazioni, uomini, donne, bambini indifferentemente, uccisi nelle maniere più atroci, ne abbiamo parlato, ci sono le testimonianze anche fotografiche, quindi non si può dire che non era così, e mettiamo in chiaro tutte queste cose e diciamo perché a un certo punto succede che qualcuno finisce nelle foibe, ma scherziamo, in una situazione talmente violenta e di questo tipo è logico che poi possa succedere di tutto e non c'è bisogno di venire a fare dei distinguo. Questa è stata una guerra voluta dal nazifascismo, la guerra provocano queste cose e questo adesso dobbiamo chiarire e vedere di non riportare in maniera mistificata, ma saperne trarre le giuste conseguenze di tutto quello che è stato commesso.
Poi lo diceva chiaramente la staffetta nella prima parte, ha detto quando lei stava lì le scuole erano tutte italiane, c'erano i cartelli in cui c'era scritto divieto di parlare sloveno, cioè è una cosa che quando sentiamo farla oggi è una delle più feroci attività del colonialismo. I colonialismi sono tutti brutti, l'abbiamo visto, tutti tremendi, tutti massacratori, ma questo qui, quando si vieta addirittura una lingua a una popolazione che la parla da millenni, chiaramente è feroce. Ebbene, l'Italia nell'occupazione della Slovenia aveva fatto questo, aveva messo i divieti, addirittura la madre ci racconta, no, questa staffetta gli diceva non dire in giro che noi parliamo sloveno qui, di che parliamo italiano, cioè nemmeno nelle famiglie si poteva parlare, cioè una nella loro lingua, è una cosa di una feroce inaudita. Cioè questa cosa, questo che va detto con chiarezza, cioè il fatto ancora una volta di far vedere che tutto sommato il colonialismo italiano, le occupazioni italiane, vale per l'Africa, la Libia, il Corno d'Africa, i Balcani, ne abbiamo parlato a iosa da questi microfoni, e però sempre il luogo comune, ma sì, in fondo gli italiani erano guerre pacioccone, no? Era un colonialismo all'acqua di rosa, alla faccia, al contrario, era uno dei più feroci. Vietare addirittura che si parlasse in famiglia la propria lingua è uno degli atteggiamenti più feroci, pena ovviamente una repressione feroce. L'averci messo Lubiana, aver circondato Lubiana di filo spinato, averne fatto una prigione a cielo aperto, cioè è una cosa che fa raccapricciare, cioè la violenza fatta, le barbarie fatte dalle truppe italiane in Jugoslavia sono a pari di quelle fatte in Libia, in Etiopia, sono di una ferocia inaudita, quindi non c'è da fare nessuno sconto alla ferocia delle truppe italiane. E il tentativo invece di addolcire, di far vedere che poi gli oppressori si diventano vittime perché qualche collaborazionista di quelli che hanno appunto collaborato a fare questi massacri è stato dopo la fine è stato vittima di qualche piccola resa dei conti, cioè non dovrebbe fare spaventare. Tra l'altro a Torino i dati, no, i numeri, a Torino ci fu, a Torino e a Milano, che erano i due nodi industriali dell'Italia, in cui ci fu una grossa opposizione operaia al fascismo e quindi il fascismo impose il tallone di ferro, soprattutto nell'ultimo periodo, per far andare avanti le fabbriche che gli servivano alla guerra, la repressione in quei posti fu talmente feroce che poi, una volta caduto il fascismo, a Torino si contarono un numero altissimo di collaboratori, collaborazionisti fascisti uccisi, molto più alto che non di là, che non nei confini orientali, perché è sta nelle cose, voglio dire, dopo una repressione così feroce è chiaro che nel momento della liberazione una sorta di processi, diciamo, sono stati fatti nei confronti di questi collaborazionisti, e invece di là appunto il razzismo che portava con sé, che porta ancora con sé in questo nazionalismo italiano, ha addebitato al nazionalismo jugoslavo questa sorta di pulizia etnica che in realtà non c'è stata, è veramente un falso dei più clamorosi, questo che appunto passa come la giornata delle foibe.
Ma c'è stato poi gli episodi dell'esodo. Qui a Como è arrivata nel 1950 una notevole comunità proveniente dall'Istria, di famiglie di origine italiana. Io conoscevo quello che era considerato un po' il decano di questa comunità, che aveva vissuto addirittura sotto Francesco Giuseppe, quindi immaginiamo l'età di questa persona, aveva attraversato un secolo in pratica. E questa persona si chiamava, aveva cognome Lonzar, con la R finale. Quando arriva il fascismo, lui dice: io ho vissuto libero di essere italiano sotto Francesco Giuseppe, quando arriva il fascismo mi cambia il cognome, mi chiama Lonza. E dico: no, io mi chiamo Lonzar. Questo Lonzar diventava un problema per questa persona, perché lui insisteva per avere il suo cognome, i fascisti invece gli imponevano questo nome Lonza, ha dovuto accettarlo per questione di vita o di morte, in pratica, mi diceva, no? E a lui questa cosa non era mai andata giù, diciamo, non la sopportava. Poi io gli chiedevo: ma perché siete venuti via? E siamo venuti via perché c'era il pericolo che ci facessero che cosa, e allora siamo venuti tutti via. Dico: ma in realtà che pericolo c'era? E lui non mi sapeva spiegare quale periodo avesse mosso tutta questa popolazione dell'esodo. Dico: ma forse se rimanevate là, lui era proprietario terriero, un gran pezzo di terreno abbastanza esteso, aveva dei lavoratori a carico, eccetera. Dico: forse nazionalizzavano, però potevate vivere tranquillamente. E lui dice: no, ma là ci dicevano che dovevamo scappare. E narrava di queste persone così che creavano questo terrore perché si andasse via, si lasciasse l'Istria, e lui era pisino e lascia l'Istria con la famiglia, viene qui, cosa fa? Fa praticamente il garzone di un carbonaio e trasporta il carbone a spalla negli appartamenti, diceva su anche al terzo, quarto piano delle case. Ho passato anni a portare carbone per il riscaldamento. E queste sono le condizioni anche poi in cui sono venuti a trovarsi, ma venuti via per una paura che non sapevano nemmeno loro. Ho parlato con altre persone anziane e mi dicevano: ma noi siamo venuti via perché ci dicevano: voi siete italiani, dovete scappare perché sennò vi ammazzano. Era stato creato anche già questo, c'era questa azione, creare terrore, far spostare queste popolazioni per poi, non si sa, rivedere i trattati, rivendicare alcuni territori italiani o non so quali, insomma, era un pochino questo quello che succedeva, raccolto da queste persone. Tutto questo non lo si dice, si fa passare questo esodo per la minaccia delle foibe, per questa gente che poteva essere infoibata e invece si è salvata venendo in Italia. Diciamo che in Italia hanno avuto ben pochi aiuti, se non l'utilizzazione politica di quando ne sono venute fuori le occasioni, come in questo ultimo tempo. Ecco, e questo un pochino la tristezza di tutta questa vicenda.
Esatto. Ecco, per finire, già c'è una in queste ricerche fatte da questo gruppo di storici di Trieste, per appunto per riportare con i piedi per terra una storia purtroppo stravolta dal revisionismo, è stato trovato un libro di storia che circolava nelle scuole al tempo dell'occupazione italiana delle regioni jugoslave, e che appunto delle scuole pieghe, c'è una piccola posiola, no? Che dice, che esalta appunto il linguaggio De Dante la favela, scritto in dialetto friulano, no? De Dante la favela, mia madre mi insegnò per migse la più bella al mondo, io non so pronunciare, e termina questa posiola per bambini: mio dolce pisin, mio nonno cantava che ieri piccino, mi pare di vederlo là in fondo al castel, che sempre diceva che questo è quello fior mio, chi che offende Pisin la pagherà in fondo alla foiba, finirla dovrà. Cioè, i fascisti nei loro libretti che facevano studiare nelle scuole, loro, i fascisti, l'occupazione fascista, diceva che chi non parlava l'italiano l'avrebbero buttato nelle foibe. Ecco, questa era. Quindi le foibe sono fasciste, fatte dai fascisti per buttarci, e invece l'hanno ribaltata veramente come un crimine appunto del movimento partigiano. Questo è il massimo dell'offesa alla storia, delle delle popolazioni che hanno lottato per la loro liberazione, quelle jugoslave, e comunque alla verità. È veramente un grave insulto alla verità di cui si sono macchiati quasi tutte le forze politiche italiane e le istituzioni italiane, e continuano a macchiarsi, e purtroppo questo dobbiamo dirlo con esattezza.
Basterebbe questa poesia, esatto, per spiegare bene qual è stata la situazione, ma in realtà poi queste cose non vengono fuori, vengono tenute occultate, e quindi vediamo la mistificazione che viene fatta e l'utilizzazione politica che viene fatta di questo dolore grandissimo per una popolazione che senz'altro ha sofferto, perché io, come dicevo, ho conosciuto queste persone, sono persone che hanno sofferto tantissimo, ma sofferto tantissimo perché? Per questioni di una politica reazionaria, di una politica criminale che si è voluti strumentalizzare e poi strumentalizzare oggi il loro dolore.
Certo.
Questa è la strada che si è percorso fino ad oggi, e questo va ribaltato. Io spero che iniziative come quella di Roma se ne facciano altre in giro per l'Italia e si inizi a fare chiarezza su queste azioni che vengono fatte tutt'oggi.
Ok, ti ringrazio Gavino, e per